Buongiorno, buongiorno e bentrovati alla consulenza. Oggi cerchiamo di capire come funziona il lavoro di chi ci propone e ci vende un'assicurazione. Dal 1 gennaio 2024 la legge sulla sorveglianza degli assicuratori verrà revisionata e cambieranno delle cose. Quali sono le principali modifiche e cosa comportano per i clienti? Come si dovranno adeguare consulenti e broker assicurativi? E che differenza c'è tra queste figure professionali? Insomma, tante domande a cui risponde Régis Dubié, perito federale in assicurazioni private. Buongiorno Régis, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Allora, prima di entrare nel cuore del discorso, possiamo dire che in linea generale i cambiamenti previsti dalla legge sulla sorveglianza degli assicuratori tutelano maggiormente i consumatori, i clienti, insomma questo è lo scopo.
Sì, l'obiettivo è di rafforzare anche la sorveglianza da parte della FINMA e di determinare bene chi lavora per la compagnia di assicurazione e chi lavora per il cliente. In sostanza questa è un po' la prima modifica importante che è stata attuata in questa revisione parziale che entra in vigore al 1 gennaio 2024.
E allora tra poco ci spiegherà anche le altre modifiche. 076 321 11 13 per i messaggi WhatsApp e 0848 03 08 08 per le telefonate. Io sono Claudia De Mirca, ne staremo insieme fino alle 13.30. Alla consulenza c'è Régis Dubié, perito federale in assicurazioni private, per aiutarci a capire cosa cambierà il prossimo anno, quando e se avremo a che fare con un intermediario assicurativo. Dal 1 gennaio entrerà infatti in vigore la revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori, la LSA. Lo scopo è migliorare la tutela dei clienti, aumentando i requisiti necessari all'attività di intermediazione assicurativa. Questo significa che dall'anno prossimo saranno ammessi sul mercato assicurativo svizzero, soltanto gli intermediari che soddisfano certi requisiti, e tra poco diremo quali sono. Ma per capirci, Régis, spieghiamo prima il mestiere che fanno gli intermediari, consulenti, broker, intermediari vincolati e non vincolati, insomma è complicato.
Allora, oggi nel 2023 abbiamo gli intermediari vincolati, che in sostanza sono i dipendenti delle compagnie di assicurazioni e hanno un rapporto contrattuale con la compagnia e di conseguenza lavorano per la compagnia. Invece gli intermediari non vincolati sono i broker, che sono indipendenti, non hanno un vincolo con la compagnia e devono fare l'interesse del loro mandante, quindi chi ha firmato un mandato a loro favore, e gestire questo rapporto in modo leale. Ecco, questo è quello che abbiamo oggi nel 2023. Abbiamo un registro doppio, vuol dire che questo registro prevede l'iscrizione dell'intermediario non vincolato, dell'intermediario vincolato, e invece dal 2024 avremmo soltanto gli intermediari non vincolati ad essere ancora nel registro. Verrà creato un nuovo registro e tutti gli intermediari non vincolati dovranno migrare su questo nuovo registro e fare una nuova iscrizione.
Quindi
i broker dovranno iscriversi sulla nuova piattaforma e confermare la loro situazione e da lì rispondere alle domande che la FINMA porrà a loro.
Ma quindi dal 2024 intermediari assicurativi non vincolati esisterà un registro pubblico da consultare?
Pubblico,
proprio?
Anche oggi è già pubblico, okay. Il registro che la FINMA ha, e difatti ogni intermediario ha un numero, e quando si presenta al suo cliente ha un obbligo di informazione, deve indicare il suo numero, deve spiegare chi è, come lavora, se lavora per una società, una SA per esempio, e su questa base il cliente deve poter avere accesso a questi dati. Questa differenza è importante perché tante volte il cliente non si rende conto che sta trattando con un consulente o con un broker, e ha il dubbio È vero che quando tratta col broker deve firmare un mandato. Il mandato è un atto comunque giuridico importante.
Il cliente deve firmare
un mandato e affidare a questo intermediario la gestione dei suoi contratti assicurativi o la conclusione dei suoi contratti assicurativi. Il fatto di sapere che l'intermediario è non vincolato significa che questo intermediario deve essere veramente oggettivo e deve essere leale nei confronti del cliente e fare il suo di interesse, l'interesse del cliente, ma non l'interesse della compagnia. E questa è la grande distinzione che è stata adesso messa a partire da gennaio, messa proprio nella legge, in questa revisione della legge, dove dicono in modo chiaro che i consulenti lavorano per le compagnie, agiscono nell'interesse della compagnia di assicurazione, invece il broker agisce nell'interesse del cliente.
Così dovrebbe essere, voilà. Ma i consulenti, no, appunto, di una data assicurazione agiscono quindi nell'interesse dell'assicurazione per cui lavorano. E diciamo che spingono per vendere il loro prodotto. Ma e non potranno più farlo?
Allora, loro lavorano per una compagnia e chiaramente offrono i prodotti di questa compagnia, non hanno alternative. Non è che possono dire il prodotto dell'altra compagnia è migliore, fatto. Quindi propongo quello. Invece il broker dovrebbe lavorare con tutte le compagnie sul mercato, conoscere i prodotti di tutte queste compagnie, poter quindi consigliare al meglio il cliente dicendogli: guarda, che per questo tipo di rischio proponiamo piuttosto questa compagnia per questi motivi, fare dei paragoni non solo di premio, perché questo è l'elemento più facile da paragonare, ma più che altro delle coperture, delle estensioni, delle esclusioni e poi del servizio che questo detto contratto poi offre al cliente.
Quindi va da sé che se chiamo il consulente di una data e specifica assicurazione non mi aspetto che mi parli di altro, cioè lui continuerà a fare quello che ha sempre fatto.
Esatto, lui quindi proporrà il suo lavoro, lo farà sicuramente con diligenza, lo farà bene, consiglierà il cliente bene, però dobbiamo sapere che non può proporre prodotti di altre compagnie e questa è una differenza importante. Ovviamente dobbiamo togliere qualsiasi conflitto di interesse in questa operazione, vuol dire che il broker assicurativo deve essere leale, non può dire io preferisco proporre questo prodotto perché ho un tornaconto maggiore o non lavoro con questa compagnia perché non mi permettono di lavorare con loro, allora lavoro con un'altra ma non lo dico al cliente. Quindi qua è molto importante la trasparenza. E questo è un elemento oggi che è stato definito in modo molto più chiaro rispetto a prima e poi speriamo che la firma faccia poi il suo di lavoro, vuol dire che la firma poi andrà a controllare.
Ecco, appunto, perché se no comunque uno deve mettere in atto fiducia, perché come fai a sapere che il broker sta facendo davvero in maniera leale il suo lavoro?
Allora è chiaro, bisogna sempre chiedere referenze. Io dico sempre chiedete referenze, fatevi dare referenze prima di firmare un mandato, cercate di avere la conferma che la persona o il broker col quale lavorate vi offre le garanzie che desiderate avere.
Poi magari su questo torniamo, però ci sono, Regis, anche situazioni in cui non sono gli intermediari assicurativi a proporre un prodotto. Penso, non so, ai garagisti, no? Che offrano coperture assicurative. Ecco, in questo caso come funziona ora e come funzionerà dall'anno prossimo?
Allora, da quello che ho visto, perché chiaramente qui ho letto il progetto di legge, da quello che è emerso, i garagisti avranno un'autorizzazione particolare e potranno operare per le compagnie direttamente. Quindi non faranno parte del registro, non saranno considerati broker assicurativi e nemmeno dovranno sottostare a una formazione specifica, ma sottosteranno alla vigilanza o al controllo delle compagnie di assicurazione direttamente. Questo fa sì che abbiamo delle figure che non sono prettamente consulenti, però distribuiscono e consigliano i clienti su prodotti assicurativi. Il veicolo motore è un esempio. Sappiamo che oggi quando uno cambia l'auto, il suo contatto nel garage gli propone anche il leasing, gli propone anche la polizza assicurativa, Però dico sempre, ognuno ha il suo mestiere e certe volte non è la soluzione ideale, perché se diciamo, l'importatore lavora con una compagnia, anche lui è limitato nella sua scelta e non può oggi dire ti faccio quattro offerte, paragono le coperture, valuto con te qual è la soluzione migliore in base al veicolo che hai comprato, in base alla tua nazionalità, in base ai chilometri che fai, eccetera, eccetera. Quindi il broker ha una valenza anche nell'ambito delle coperture private.
Infatti, quindi un esempio concreto, vado ad acquistare un'auto dal garagista, mi propone la sua, tra virgolette, di assicurazione, io che faccio? Chiamo il broker e dico no, fammi un'offerta.
Allora posso chiamare il mio consulente assicurativo, se ho un consulente oggi presso una compagnia, e dirgli fammi anche tu una proposta, e se invece lavora con un broker può chiamare il suo broker e poi farsi consigliare dai consulenti. Penso che questo è l'obiettivo, e farsi fare un paragone di soluzioni, poi sceglierà in base a diciamo, il vantaggio che avrà lui. Ecco.
Certo, Regis, un altro tema è la formazione dei consulenti e degli intermediari. È un altro punto che verrà aggiornato dalla legge sulla sorveglianza degli assicuratori. Ecco, anche in questo caso, com'è ora e come sarà?
Allora, oggi abbiamo questo registro che impone di fare una formazione minima, chiamata oggi AFA, Associazione per la Formazione e Assicurazioni, e con questa formazione posso essere registrato. La nuova situazione definisce anche meglio che qualsiasi persona ha a che fare con il cliente, quindi da consulenza dovrà per forza essere iscritto al registro. Invece oggi abbiamo delle situazioni un po' così anomale dove non so, l'impiegato o l'impiegata del broker prende la telefonata, risponde al cliente, lo consiglia, gli fa eventualmente anche un'offerta, però non ha le competenze, non è registrato, non ha quindi l'autorizzazione. Da gennaio non ci sarà più eccezione, vuol dire che chi darà consulenza dovrà per forza essere registrato e seguire i corsi, fare la formazione, e tutti gli intermediari ogni 2 anni dovranno rifare un esame. Questo è stato confermato, anche chi ha fatto un diploma federale dovrà ogni 2 anni fare un esame. Questo penso che sia una buona cosa.
Certo.
Permetterà a tutti di mantenere un certo livello di competenza e di non dire, vabbè, ho fatto l'esame 15 anni fa e adesso
Ciao.
non seguo più quello che succede sul mercato.
Sicuramente un'ottima notizia per i clienti, forse non è una notizia così bella per i broker, immagino, nel senso che da oggi siamo quasi in ottobre, a gennaio dovranno fare qualcosa concretamente o potranno farlo in corso d'opera, insomma, c'è.
Allora, per chi è già registrato, non avrà nient'altro che a fare che cambiare registro e quindi
Ok.
fare una nuova iscrizione,
Ma per la
e
formazione.
se già registrato lo potrà fare entro giugno dell'anno prossimo. Chi invece non ha ancora una registrazione, o la fa ancora quest'anno, entro dicembre, e ha tutte le carte in regola per farla e quindi può iscriversi e poi dopo potrà passare nel nuovo registro, altrimenti dovrà fare un esame prima di registrarsi, e poi in ogni caso per tutti ogni 2 anni ci sarà questo
Ok.
esame.
Dal pubblico, Regis, chiedono che percentuale prende un broker assicurativo sui prodotti che vende? C'è una
Allora,
cifra
abbiamo
fissa?
allora, anche qui è importante precisare che nella nuova legge c'è un obbligo di trasparenza, e questo penso che sia una cosa molto positiva. Significa che il cliente sarà informato delle indennità che percepisce il broker. Per darvi un esempio,
Eh sì.
quando gestiamo una polizza stabile, per esempio, 1.000 franchi di premio, il broker, quindi la struttura del broker, riceve il 15% all'anno tendenzialmente. Quindi vuol dire che ha una retrocessione, una indennità annua, non un'indennità di vendita,
Ok.
non un'indennità una volta, ma ogni anno.
Ogni anno, fino questo... a che noi avremo quell'assicurazione, lui guadagnerà il 15% ogni anno sulla cifra.
Allora, lui no, la società che lo impiega sì, poi lui chiaramente, dedotto i costi che la società ha, avrà una parte di questo 15%, sempre che il mandato sia in essere.
Sì.
È importante questo perché permette di capire anche che questo lavoro, questo rapporto è un rapporto di lunga durata. Per il broker oggi acquisire un cliente e perderlo domani non ha nessun senso, quindi l'obiettivo non è prenderlo e poi fare un'assicurazione stabile e poi non occuparsene per 10 anni. Questa ricorrenza è qualcosa che permette al broker di organizzarsi, di avere una struttura a disposizione del cliente.
Dal pubblico, quando un broker ti contatta, di solito è perché qualcuno gli ha dato il tuo nome. Dopo la consulenza ti chiede altri 10 nomi. Ma è corretto? E lo potranno fare anche dal 2024?
Allora, questa prassi qui non è proprio una prassi da broker. Questa è piuttosto una prassi da organizzazione di vendita.
Okay.
Vuol dire chi vi dice... ho ricevuto il tuo nome da qualcuno e ti chiama, almeno da noi questo non succede. Noi normalmente sono i nostri clienti che danno il nostro indirizzo, ma senza nessun obbligo, e non chiediamo ai nostri clienti espressamente di fornire il nostro nominativo. Penso che sia importante che il cliente si senta libero e quando è veramente contento di poter consigliare qualcuno. Ecco, la referenza attiva io la vedo così. Invece uscire da un colloquio e chiedere espressamente 10 nominativi mi sembra un sistema molto marketing, molto di vendita, e non so se la qualità qui premia.
Ecco. Però è molto in voga, eh? È molto in voga.
Purtroppo sì.
Ok. Fernando chiede che differenza c'è a livello di polizza assicurativa tra l'andare direttamente dall'assicuratore o il passare da un broker.
Allora, il broker dovrebbe permettervi uno di avere una visione completa del mercato. Vuol dire, riprendiamo l'esempio dello stabile, se io devo andare a assicurare uno stabile io posso fare più offerte, posso paragonare i prodotti e di conseguenza posso anche negoziare le coperture e il premio. Di conseguenza la probabilità che le condizioni siano molto interessanti è forte, è elevata.
Regis, ci saranno delle modifiche che riguardano anche le garanzie finanziarie, l'assicurazione, se ho capito bene, tipo responsabilità civile che l'azienda deve avere sui propri broker o intermediari.
Sì.
Ci spieghi meglio.
Allora, un broker assicurativo di norma dovrebbe essere una società, una SAGL, una SA o magari un libero professionista, quindi un indipendente. Oggi se io do consulenza posso anche sbagliare, posso fare un errore e creare un danno economico al nostro cliente. Per questo abbiamo una copertura che si chiama responsabilità civile professionale e che copre questi danni che possiamo causare. Oggi la firma richiede un minimo di 2 milioni di copertura per danni patrimoniali, però con il 1 gennaio 2024 hanno deciso che questo 2 milioni è il minimo. Per invece strutture con 3-4 dipendenti sarà 3 milioni il minimo, 5-8 dipendenti 4 milioni e da più di 8 dipendenti 5 milioni. Noi per esempio siamo assicurati per 10 milioni, significa che facciamo molto di più di quello che il mercato richiede, però penso che qualsiasi broker oggi che vuole gestire aziende di una certa importanza dovrebbe assicurarsi per 10 milioni di danno patrimoniale, semplicemente perché le cifre in gioco nelle consulenze sono molto elevate. Ecco.
Ma l'esempio concreto, un tuo dipendente sbaglia ad assicurare Mr. X, a parte che non capisco in che modo potrebbe sbagliare.
Ma potrebbe per esempio dimenticare di mettere in atto una copertura, consigliare in modo errato un'azienda.
Quindi il cliente fa causa?
Ci fa causa e dice avete sbagliato, io ho subito un danno perché questo rischio qui non è stato coperto. E quindi ci viene e richiede
E voi vi rifate all'assicurazione?
Noi siamo
che
assicurati
avete fatto per il vostro dipendente.
Voilà, per tutta la nostra struttura. Ecco, quindi questa copertura qui ce l'abbiamo tutti, anche il medico ce l'ha, anche l'avvocato ce l'ha, per cui è giusto che l'importo del valore della responsabilità civile sia adeguato a questo importo con l'attività del broker.
Regis, il cliente dall'anno prossimo, insomma, che cosa non dovrà più accettare e cosa dovrà esigere dall'intermediario, dal broker assicurativo? Si presenta a casa mia, cosa faccio?
Allora, penso che sia molto importante quando qualcuno si presenta a casa vostra...
offrirgli un caffè.
Allora, questo sì, è una bella accoglienza. Però sì, è importante porre domande, interessarsi, farsi spiegare come è la struttura. Non dovete firmare un mandato subito, potete prendere anche un po' di tempo per valutare, chiedere anche eventualmente un parere o una referenza. Però oggi quello che manca sicuramente questa trasparenza su queste indennità, e quindi questa trasparenza verrà adesso richiesta in modo obbligatorio. Dall'altra parte noi sconsigliamo fortemente di firmare mandati o doppi mandati. Succede oggi sempre spesso sul mercato che magari il broker ha una piccola attività, lavora con 3-4 compagnie, ma non lavora con tutte. Noi lavoriamo con 80 compagnie, quindi vuol dire che per certi clienti questo piccolo broker non può seguirlo su tutti i suoi rapporti contrattuali. Allora va da un altro broker più grande e fa firmare un secondo mandato. Questo approccio qui, secondo me, non è un buon approccio, perché mette il cliente nelle mani di due strutture diverse, non sa bene chi fa cosa, e a livello di responsabilità non è molto serio. Per cui oggi il broker dovrebbe essere in grado di gestirvi completamente e avere al suo interno gli specialisti per seguirvi. Se io voglio lavorare, seguire aziende, io non posso, io Regis da solo, essere in grado di fare tutto il lavoro e di essere specialista in tutti i rami. È un po' come il medico. Il medico generalista va benissimo ed è molto importante, ma poi ogni tanto ci manda o ci fa visitare dallo specialista. È un po' la stessa cosa anche nel nostro settore. I rami sono molto complessi, potete passare dall'assicurazione dei trasporti, l'assicurazione del veicolo a motore stabile, la cassa pensione. Quindi ecco, è molto vasto e molto complesso, e lì richiede una struttura ben definita. E anche qui chiedete al broker la sua struttura, come è composta, quante persone sono diplomate, che formazione hanno fatto.
Ma gli chiedo concretamente di farmi vedere dei fogli, nel senso che vado dal medico, vedo i diplomi, gli attestati, le lauree sui muri. Al broker?
Al broker può chiedere, comunque c'è un obbligo di informazione, quindi nell'informazione dovrebbe ricevere da parte del broker un dettaglio della sua struttura, e da lì posso capire meglio con chi ho a che fare. Ecco, se sono due persone, se sono 10, 20, 50. E poi l'altro elemento importante è che il consulente che vi dà la consulenza sia dipendente di questo broker. Vuol dire che non è qualcuno freelance che poi collabora, e poi anche qui non sapete bene, firmate un mandato con una società ma poi qualcun altro che vi dà la consulenza. Ecco, qui dobbiamo veramente diventare più seri, più professionisti.
Ma vuol dire che fino adesso non lo eravamo?
Allora, purtroppo la firma, devo dirlo, io faccio questo mestiere da più di 30 anni, non ho mai avuto un minimo controllo da parte della firma.
Ecco.
Ho incontrato il presidente della firma perché ho chiesto un appuntamento e gliel'ho detto che ero un po' sorpreso e mi piacerebbe vedere la firma fare il suo lavoro, ossia andare a verificare come i broker lavorano, cosa fanno, chi sono, quali strutture hanno, che processi di lavoro mettono in atto per i clienti, e questo darebbe anche una certa sicurezza al mercato e ai nostri clienti.
A proposito di questo, il messaggio di Venanzio forse rientra un po' nel discorso. Nel caso in cui un broker assicurativo, direttore e azionista di una società di broker, e nello stesso tempo lavora per un ente parastatale con molti dipendenti, vi sono delle regole per evitare che possa sfruttare il numero elevato di colleghi? e poi aggiungevi è un caso concreto. Non so.
Faccio fatica a capire, però oggi non...
Cioè, c'è un po' un conflitto di interessi, mi sembra di capire.
Allora, non dobbiamo avere un conflitto di interesse, la legge dice chiaramente che non posso essere... diciamo alle dipendenze di una compagnia di assicurazione e nello stesso tempo figurare come broker indipendente. Oggi io devo essere privo di qualsiasi conflitto di interesse. Se sono oggi broker, faccio il broker, ma non lavoro e non faccio un'attività con la quale poi ne traggo benefici finanziari all'infuori. Ecco. Quindi oggi questo, adesso il punto qui, sì. Il caso come è descritto non riesco a capirlo bene.
Nel dettaglio. E se non lo capisci tu, figurati io. Patrizia chiede, il broker si occupa anche di cassa malati?
Allora, ci sono anche broker che fanno cassa malati. È vero che, di nuovo, il broker deve dirvi in quali ambiti opera. Se opera anche nel settore della cassa malati, o magari da questo broker ci sono due consulenti che fanno solo cassa malati. Ma non tutti i consulenti, di nuovo lo specialista, per evitare di fare tutto, ma tutto mediamente bene, ecco.
Sì, certo.
Questo è il senso.
Ancora dal pubblico, ma è un po' inverosimile chiedere alla gente di fornirmi fogli, attestati e quant'altro per verificare le sue credenziali. Non ci dovrebbe essere l'obbligo da parte loro di mostrare un tesserino o qualcosa che certifichi che sono in regola?
Allora, col registro non ho ancora l'informazione, vedremo come verrà attuato questo nuovo registro, ma l'ideale sarebbe proprio che sul registro vengano confermate da parte di FINMA i titoli di studio o gli elementi che per noi sono importanti conoscere, ecco, e noi li forniamo a FINMA e FINMA li mette sul portale. Questo dovrebbe essere l'approccio, però di nuovo oggi ho ancora seguito un webinar stamattina sulla formazione e ci sono ancora delle zone non molto chiare, ecco.
Beh, c'è ancora qualche mese per mettersi,
sì, pochi mesi.
Chiaro. Ancora dal pubblico, si potrà chiedere a un consulente o a un broker come percepisce lo stipendio, se fisso o a provvigione? Secondo me cambia parecchio il suo modo di lavorare.
Allora, l'importante è che la struttura con la quale io firmo mandato, normalmente la firmo con la società, non con l'intermediario. Quindi questa società dovrà informarmi su quanto percepisce e da chi. E poi al suo interno avrà un approccio, visto quello che dicevo prima, che abbiamo delle indennità ricorrenti. Tendenzialmente oggi i consulenti, parlo per i consulenti che lavorano da noi, hanno una parte 80-90% del loro reddito è già garantito, per cui non hanno questa pressione di dover concludere o fare, e capisco la domanda,
sì.
Non hanno questo problema qui del volume in entrata e della vendita, e magari è lì che arriviamo a chiedere e obbligare il cliente a fornire 10 indirizzi per poter fare altre polizze o altri contratti. Ecco.
Certamente. Regis, il ruolo delle compagnie d'assicurazione in tutto questo e poi il ruolo della FINMA, l'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari.
Allora, le compagnie d'assicurazione sono per noi un partner molto importante, però oggi tante volte, se il broker non ha la struttura, non ha le competenze, cosa fa? Si appoggia molto sulle competenze della compagnia, e questo fa sì che poi la trattativa viene gestita in buona parte dalla compagnia, e quindi perdiamo di nuovo questo lead sulla gestione e sulla consulenza. Per cui le compagnie dovrebbero a termine fatturare il lavoro che svolgono se il broker non è in grado di svolgere bene il suo lavoro, e poi dovrebbero rinunciare a lavorare con determinati broker se non hanno la struttura giusta. Ecco, questo per tutelare i comuni clienti, perché il cliente del broker è de facto cliente anche della compagnia di assicurazione. Quindi su questo oggi le compagnie hanno i mezzi per chiedere ai broker di migliorare il loro livello e di dare una consulenza di qualità. Invece la FINMA, come dicevo prima, purtroppo in tutti questi anni la FINMA è stata assente, ha prelevato una tassa ogni anno, adesso la nuova tassa è triplicata, quindi vuol dire che dall'anno prossimo costerà tre volte tanto, però spero che la FINMA sia attiva, perché altrimenti vuol dire che paghiamo ma non abbiamo un regolatore, non abbiamo qualcuno, un'autorità di vigilanza che fa realmente il suo lavoro a favore del mercato.
Regis, diciamo due cose, rimane poco tempo, del rischio sistemico nel mercato assicurativo rispetto al settore bancario. In pratica, se non sbaglio, correggimi, la possibilità che un sistema assicurativo collassi, c'è?
Sì, allora è molto molto remoto, perché chiaramente parliamo di questo anche in virtù del caso Credit Suisse.
Certo.
E lì parliamo del too big to fail, no? E quindi lo Stato è intervenuto. Qui il settore assicurativo ha dei prodotti anche finanziari, però questi prodotti sono conclusi su delle lunghe durate, non sono prodotti fatti dove il cliente può andare e incassare subitissimo questi capitali. E se vi ricordate, nascono questi problemi di fallimento bancario perché tutti vanno a prelevare. Nello stesso momento la liquidità manca e la banca collassa. Invece nel caso assicurativo, io se voglio annullare la mia polizza vita dovrò riscattarla e poi riscattandola avrò una penale sulla polizza, quindi non è una cosa che faccio così rapidamente. L'altro elemento molto importante, le compagnie di assicurazione hanno gli riassicuratori, vuol dire che vanno a riassicurare i loro rischi. E questo permette di delegare gran parte dei rischi elevati o frequenti a terzi. E poi abbiamo un sistema oggi che si chiama Swiss Solvency Test, è un test di solvibilità delle compagnie e devo dire che tutte le compagnie d'assicurazione oggi sono largamente sopra questo 100%, abbiamo tante compagnie che sono tra il 120 e il 140% dei loro obblighi di solvency, e questo fa sì che ci dà una grossa sicurezza. Quindi oggi il rischio sistemico non lo vedo a livello assicurativo per questi tre motivi che vi ho spiegato.
E forse anche la revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori, che appunto entrerà in vigore dal 2024, potrà essere in qualche modo d'aiuto a minimizzare, sì, i rischi di un ipotetico collasso. Insomma, maggiore correttezza, competenza e trasparenza aumentano, no, la stabilità.
Sì, qui è più nell'ambito della consulenza,
certo,
è più lì
però
l'obbligo di trasparenza e di consulenza leale, etica, da parte dell'intermediario nei confronti del suo mandante, del suo cliente.
Tra l'altro il signor Venanzio ha mandato una spiegazione molto dettagliata di quello che intendeva dire col conflitto di interessi a proposito dei broker, però il nostro tempo a disposizione è terminato, magari potrà sottoporre il caso a Regis Dubier. Grazie davvero Regis Dubier, perito federale in assicurazioni private, grazie per essere stato con noi.
Grazie Claudia, grazie a tutti.